Vogliamo allora rivolgerci alla parola del Signore come contenuta nella seconda epistola di Timoteo. La seconda epistola a Timoteo, il capitolo 3, leggiamo dal versetto 10. Alleluia. Questa è una lettera scritta dall'Apostolo Paolo, qualcuno dice che è l'ultima lettera che ha scritto. E certamente una lettera personale affronta sì grandi temi, ma come un padre parla con un figlio, quasi sul letto di morte, sapendo che forse questa è l'ultima volta che potranno parlare insieme. In questo contesto leggiamo dal versetto 10. Tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze, quello che mi accadde ad Antiochia, a Iconio e a Listra. Sai quali persecuzioni ho sopportate? E il Signore mi ha liberato da tutte. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Fratelli, noi abbiamo una fede gloriosa, una fede ricca, profonda. Una fede che i filosofi, gli uomini più intelligenti di tutto il mondo, non sono mai riusciti a cogliere se non in minima parte. Abbiamo una parola che mette nel sacco tutti i grandi, gli intelligenti, che ha studiato tanto, perché niente può reggere davanti alla verità della parola del Signore, la realtà del suo intervento nella storia dell'uomo. Ed è questo lo spunto che voglio prendere leggendo questo brano. La parola in sé è una cosa astratta, non puoi vedere una parola, però la parola si è fatta carne. E Giovanni dice quello che si può conoscere della parola, oh, l'abbiamo conosciuto, abbiamo toccato, abbiamo mangiato con lui, abbiamo pregato, sofferto con lui, l'abbiamo seguito. Proprio perché Dio vuole rivolgersi a tutti, la parola si è concretizzata in una persona che si chiama Gesù. È l'oggetto della nostra fede, della nostra adorazione, del nostro servizio. La persona dalla quale abbiamo ricevuto il nostro mandato è Gesù. È l'opera che siamo chiamati a compiere qui sulla terra, iniziando da Colonia, Udine, il Friuli, l'Italia, l'Europa. Non è altro che la continuazione dell'opera che Gesù ha compiuto qui sulla terra. Chi vuole essere uno con Gesù deve essere uno con Lui anche nella sua missione. Allo stesso tempo Paolo fa una cosa che non tutti possono fare, ma la mia parola vuole portarci a poterlo dire. Paolo dice ai Corinzi: siate miei imitatori, cioè fate come faccio io. Come io seguo Cristo, voi seguite l'esempio che io vi do, non la mia persona certamente, ma l'impostazione di vita. E anche qui le chiamate sono migliaia, milioni, ogni persona ha una chiamata diversa. La qualità spirituale del singolo non dipende dalla chiamata precisa a fare questo, quest'altro. Ognuno è chiamato, per esempio, per grazia di Dio, ad essere figlio di Dio. E la chiamata di tutti è di comportarsi, cioè di vivere da figli. E la prima parola che vorrei usare parlando di questo testo è la coerenza dell'Apostolo Paolo. Nel senso che quello che predicava lo viveva. Quello che diceva agli altri di fare, lui lo faceva già. Come vedeva certe cose in Gesù. Lui seguiva il suo Signore e Salvatore, al punto che poteva proporci come esempio di fede anche al giovane Timoteo, come a tutte le chiese. Se la sorella Alda ha gioito per aver conosciuto dopo tanti anni George Verwer, come vanto mi permetto di dire, io ho mangiato seduto a fianco a lui, e è perché quello che ha 73 anni, ma quello che aveva quando aveva 23 anni, lo è tuttora. Un po' pazzo, un po' esagerato, un po' estremista, un po' radicale, però perché questo giovane, sbandato com'era, pieno di tutti i vizi, di tutti i giovani della periferia di New York in quel periodo. Grazie a ciò che il Signore ha fatto tramite questo uomo, ci sono 1000 pastori associati all'operazione mobilitazione che lavorano a tempo pieno in India, perché uno si è mosso. E così per decine di migliaia di persone che hanno conosciuto la fede tramite queste missioni. Non voglio parlare della missione specifica, ma l'opera alla quale siamo chiamati. La coerenza è la cosa maggiore che Dio esige dai suoi figli. Chi crede che Gesù ritorna presto deve vivere come se Gesù fosse lì sulla porta, il suo ritorno fosse imminente questa settimana. Chi dice che Dio lo ama deve vivere da persona amata dall'Onnipotente che può ogni cosa, che non può sbagliare, non può dimenticarsi di nessuno e che è giusto. Sono rimasto scosso anch'io a sentire il direttore della scuola dire: ma non vi rendete conto che questa gente è perduta, invece noi abbiamo il messaggio che li può salvare. La coerenza è questo. La coerenza sta nell'essere secondo il cuore di Dio. Dio ama Colonia, amen? Ama tutti quelli che si riuniscono a Colonia, amen? E noi benediciamo questo luogo, ma ama anche Udine, il Friuli, ama anche, dove vado? Kazakistan. L'Iran, l'Iraq. Dio ama questi luoghi. E ha mandato il suo figlio sulla terra per salvare. Vi faccio una domanda, un po' di matematica, un po' di geografia. La distanza fra il trono di Gesù e Betlemme è maggiore o minore della distanza fra Colonia e Iraq? E la differenza come qualità di vita, come stile di vita, che differenza c'è? Le distanze sono troppo grandi per poter fare un confronto. Possiamo dire che noi dobbiamo fare un passo dove Gesù ha fatto un viaggio lunghissimo. Vogliamo, fratelli, conoscere Gesù per esperienza. Ma intanto vediamo com'era l'Apostolo Paolo. Tu invece, scrivi a Timoteo, hai seguito da vicino il mio insegnamento. Questo da vicino, fratelli, state vicino ai credenti. State lì dove ci sono i credenti. State vicino, ma vicino a chi prega, a chi studia, a chi evangelizza, chi esce nel nome di Gesù. Anche questo ha la sua importanza. Ho sentito anche questa settimana da una persona, mi è tanto dispiaciuto, ma io prego a casa mia. Non va bene. Guai se non si prega a casa. Però se lo devi dire, io prego a casa mia, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Perché il luogo di preghiera è in mezzo all'assemblea. E non dico le riunioni, dico anche i vari momenti che possono essere mercoledì mattina, possono essere mercoledì sera, il venerdì, possono essere martedì, lunedì. La Chiesa è una comunità e siamo stati creati per fare parte di questo corpo. E tu sei una parte del corpo e tu funzioni quando sei collegato, connesso, ma da vicino, in modo stretto al corpo. Timoteo non faceva un corso per corrispondenza con Paolo, ma lo seguiva nei suoi viaggi, nelle sue benedizioni, nelle sue sofferenze. Fratelli, uniamoci ancora di più al corpo di Cristo, in modo che il peso di uno diventi il peso di tutti e il peso di tutti diventi anche il peso tuo. Tu hai seguito da vicino il mio insegnamento, anche qui brevemente, perché ne abbiamo parlato ultimamente, la Bibbia è la verità. Non abbiamo il tempo per esaminare la Bibbia come libro, la validità, l'autorità, l'autorevolezza della parola, ma qui abbiamo la base di ogni cosa che ci serve. Quello che è scritto nel versetto 16, ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Riprendo il discorso che ho fatto con un giovane, ma io prego, ma leggi la Bibbia? Questo no, ma prego. Bom. Adesso io ti parlo per 3 ore e non ti ascolto, non ti faccio parlare a me. La preghiera è quando, riassumendolo e per sommi capi, la preghiera è quando noi parliamo con Dio e quando diamo il tempo a Dio a rispondere a noi e mentre leggiamo la Bibbia dove si rivela a noi per mezzo di suo spirito e ci corregge, ci aiuta, ci incoraggia, ci educa alla giustizia. Afferriamo gli insegnamenti, anche quelli più profondi delle scritture, e che diventano parti integranti della nostra vita. La mia condotta, una Bibbia traduce questa frase, il mio stile di vita, il modo di vivere. Questa settimana tiro fuori da un sacchetto, scrivo i vostri nomi, tutti, su un foglietto e poi tiro fuori e vengo a casa vostra e vi seguo per una settimana, va bene? La Bibbia dice che io devo seguire la vostra condotta, devo vivere come voi. A chi conviene? Voi a me o me a voi? Oh, abbiamo una vita che se c'è qualcuno che ci segue, che ci sia un esempio di vita cristiana, anche nella condotta. I propositi. Si usa tanto al giorno di oggi la parola scopo, lo scopo della vita, lo scopo dell'esistenza. Ieri, dopo che avevo già preparato questa parola, mi è arrivata una nota via email. Lo scopo è il maestro della motivazione, è la madre dell'impegno, è la fonte dell'entusiasmo, è l'utero della perseveranza. Lo scopo dà alla luce la speranza e instilla la passione d'agire. Qual è lo scopo della tua vita? Ho fatto 2 settimane di scuola, perdonatemi, un test veloce. In quest'ultima settimana, dove hai espresso maggiormente le tue passioni, il tuo entusiasmo? Dove è che sei stato preso così da un momento di trasporto ad essere così gioioso, così felice? Quando è che hai gridato di più? La coerenza non esclude passioni per cose di questa terra, però la coerenza esige che le nostre passioni, le nostre ambizioni, i nostri propositi, il significato della nostra vita stessa siano nascosti nella persona di Dio. Perché vivi? Qual è lo scopo della tua vita? Parliamo della vita, è troppo facile, della settimana scorsa. Parliamo della settimana che viene, perché posso parlare bene di quello che viene, non tanto di quello che è passato. Hai frequentato più la Chiesa o amici del mondo? Dico amici per non dire colleghi, che ovviamente dobbiamo passare del tempo con loro. Parenti, ma abbiamo un obbligo, ho usato la parola amici di proposito. I nostri amici sono nel mondo o sono nella Chiesa del Signore? Perché quale consiglio può dare uno che non onora Cristo? Anche questi indicano qual è il proposito, lo scopo della nostra vita. Fratelli, anche qui, giovani, quando avrete 73 anni, come questo fratello che abbiamo nominato prima, come sarete? Come sarai? A me piace pensare ad un principio fondamentale della fede, che vediamo nelle piante. Una pianta cresce o è morta? Possiamo applicare questa stessa regola a noi? È una legge scientifica che tocca anche l'esperienza spirituale dell'uomo? Io penso di sì. Se non c'è crescita, c'è come minimo la morte all'opera. La malattia è già in uno stato avanzato. Vogliamo esaminare perché viviamo. Paolo poteva dire: la mia fede, propositi e poi fede, perché nessuno riesce a fare l'opera di Dio a livello locale, come a livello evangelistico, come a livello missionario, senza la fede. Osservate la mia fede. Al giorno di oggi abbiamo tanti, specialmente nei canali che arrivano da oltre oceano, che parlano della fede. Io so fare questo, so fare quest'altro, so fare quell'altro. Questa non è la fede, è un aspetto molto minore della fede. La fede è ciò che si esercita per compiere il piano di Dio. La fede è la scelta che fai mentre operi. Io evangelizzo, ma non si converterà nessuno. Allora non evangelizzo. Vedete, senza la fede non si fa niente e davvero chi ha poca fede ha ragione, chi ha niente fede ha sempre ragione, non succede niente. Ma per chi ha fede, chi evangelizza credendo che il Signore benedirà e ci sarà un frutto in anime che si convertono, avrà ragione a gloria di Dio. Prima i propositi, prima la volontà del Signore e poi la fede esercitata da noi per raggiungere queste cose. Quanti di voi siete venuti in chiesa oggi che avete fatto una certa distanza? Perché io ho avuto come studente un pastore 4 ore in piega per andare a trovare 30 credenti. 4 ore di, ve lo dico in albanese, furgon, che indica il mezzo che deve usare, il furgone. Quando parte il furgone, quando si riempie, se no paghi il doppio del biglietto e si parte anche con metà gente, e si parte. 3 furgoni devi prendere per arrivare da casa sua fino a questo gruppo di 30. Gloria a Dio, e lo fa volentieri per fede. Qualcuno ha detto, ma possiamo pregare perché abbia una macchina? Sono 40 chilometri. Non sono tanti, così quasi si arriva prima in bicicletta, ma con quelle strade non conviene. Non esistono biciclette lì. Anche questa è fede. Perché fa quest'opera? Lo fa per fede sapendo che il Signore benedirà quel gruppo. Poi Paolo, anche in questo contesto potremmo parlare dell'Albania, la mia pazienza, perché non si compie niente in un giorno. Ho detto più volte, se ho bisogno di 1 euro, basta che io faccia una preghiera, chiudo gli occhi così, apro gli occhi, ho 1 euro lì. O trovo il fratello Renato, dice mi dai 1 euro, lo dico volentieri. Un'anima, basta fare una preghiera così, una chiesa evangelistica, una chiesa missionaria, è una questione di chiudere gli occhi, tenere le mani così e avere fede. Oh, qui ci vuole la conoscenza della parola di Dio, la volontà di Dio, la fede, la pazienza e poi anche quest'altra caratteristica, amore. Si parla della carnia. Io vi chiederei quasi quasi, chi è che ama la carnia? Chi è che ama i carnici? Perché se si parte per fare una bellissima esperienza, poi come succede in carne, inizia a piovere dal primo giorno alla fine, o la nostra perseveranza verrà meno, la pazienza, ma chi ha pregato? Chi ha stabilito la data? È stato il pastore? Se si ha amore, si sopporta anche la pioggia della carne. Adesso spero di non profetizzare dicendo queste cose, che quella settimana pioverà sul serio. Ma quando si opera con amore, anche stamattina si viene in chiesa, per amore dei fratelli. Io, perché non stavo bene in Albania? Perché c'eravate voi che mi avete rovinato tutto, che dovevo tornare a vedervi, abbracciarvi di nuovo. Quando si opera come una mamma che ama il figlio, se io dico cambiami quel bambino sporco, mi fa senso. Ma se è il tuo figlio e lo ami, lo fa al punto che Aldo lo chiama roba santa quello là. Adesso è un po' esagerazione questo qua. Se è il proprio figlio ancora, ma Quando c'è l'amore si riesce a fare la volontà di Dio. Gesù ha perseverato fino alla croce perché? Perché amava te e amava me. Per questo ha potuto perseverare. La costanza viene nell'amore. Le persecuzioni vengono sopportate anche come cose inevitabili quando c'è amore. Le sofferenze. Notate che Paolo non usa la parola sacrificio. Si soffre, ci sono delle scelte difficili, ma facendo la volontà di Dio si fa sempre la cosa più alta, più ricca, più nobile, che soddisfa di più, che porta in armonia con Dio sempre di più. Si trattasse anche di andare in carcere. Paolo, qui sbaglia, scrivete che c'è un errore nella Bibbia. Il Signore mi ha liberato da tutte. Ma come ha liberato da tutte? È andato in carcere, è stato lapidato, parla delle sue sofferenze in queste tre città. Ad Antiochia l'hanno minacciato di lapidarlo, Iconio l'hanno oltraggiato e di nuovo cercato di lapidarlo, a Listra l'hanno lapidato, l'hanno lasciato per morto. E dice, il Signore mi ha liberato da tutte. Ma un errore? Con una lettura superficiale potremmo dire di sì. Avete sentito quel grido? Perché mi hai abbandonato Dio? Hai perso l'autobus. Perché mi hai abbandonato? Piove e sei senza ombrello, perché mi ha abbandonato? Un po' di febbre forse, perché mi ha abbandonato? Per un minimo capriccio è Dio che ci abbandona. Dio non ha mai promesso che da quando ci convertiamo ci sarà sempre sole. Non ha mai promesso che le nostre finanze saranno benedette. Non ha mai promesso che non avremo malattie. Non ha mai promesso che vinceremo tutti i nemici che non potranno fare niente contro di noi. Ma quello che Dio ha promesso, quello che Paolo ha detto così bene in Romani, in tutte queste cose siamo più che vincitori. Il Signore mi ha liberato da tutte. Lapidazione, mi è stato lapidato, ma era più forte della lapidazione. Anche perché l'avevano lapidato, lasciato per morto. E poi si è alzato. Ma non solo questo, altre volte ha sofferto e le sofferenze sono rimaste nel suo corpo. Era in prigione, ma la prigione non l'ha vinto. Ha sofferto in tanti modi. Ha dovuto affrontare le sofferenze. Ma in ogni cosa era trionfante per la sua fede in Gesù, sapendo, ecco l'obiettivo, lo scopo, io voglio essere come Gesù. Sapeva che Gesù aveva sofferto come lui e molto più di lui. Sapeva che Gesù aveva fatto delle scelte. Paolo ha preferito fare le stesse scelte di Gesù piuttosto che stare bene qui sulla terra. Vogliamo, fratelli, fare due cose. Accettare di seguire Gesù anche nell'esempio, nel modello che ci ha dato nella vita di Paolo. Vogliamo seguire Gesù anche in queste condizioni, e vogliamo anche chiedere di essere trovati fedeli come esempio anche per gli altri, per i più giovani. Il Signore deve essere glorificato nella sua Chiesa. Amen.